benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Tesser.
Patrick Modianeau, Ricordi dormienti.
Nona parte.
Raramente ci capitava di oltrepassare la frontiera meridionale, quella delimitata dallo spartitraffico di Boulevard de Clichy. Restavamo in una zona piuttosto ristretta, dove saliva Rue Caulaincourt. In quel mese di luglio eravamo gli unici ai tavolini all'aperto del Rêve, e di pomeriggio sempre gli unici nella penombra del San Cristobal, un po' più su, a metà della scalinata di Lamar Caulaincourt. Facevamo sempre gli stessi gesti, negli stessi luoghi, alle stesse ore e sotto lo stesso sole. Ricordo le vie deserte nei giorni di canicola. Eppure nell'aria aleggiava una minaccia. Quel cadavere sul tappeto dell'appartamento dove avevamo lasciato la luce accesa. Le finestre sarebbero rimaste illuminate in pieno giorno, come un segnale di pericolo. Cercavo di capire perché fossi rimasto così a lungo immobile in presenza del custode. E che strana idea la mia di scrivere sulla scheda dell'hotel Malakoff il mio cognome e nome e l'indirizzo dell'appartamento 2 Avenue Rodin. Si sarebbero accorti che un omicidio era stato commesso la stessa notte a quell'indirizzo. Chissà da quale vertigine ero stato colto mentre compilavo la scheda. A meno che il volume di Hervé de Saint-Denis che leggevo quando mi ha telefonato supplicandomi di raggiungerla mi avesse offuscato la mente. Ero sicuro di vivere in un brutto sogno. Non correvo rischi, potevo dirigere quel sogno come volevo. E se lo avessi voluto mi sarei potuto svegliare da un momento all'altro. Era primo pomeriggio. Salivamo il pendio di una Rue Caulaincourt deserta sotto il sole e avevamo la sensazione di essere gli unici abitanti di Montmartre. Per tranquillizzarmi le ho detto che ci trovavamo in un porticciolo del Mediterraneo all'ora della siesta. Nessuno al San Cristobal. Ci siamo seduti a un tavolino vicino alle vetrate scure che immergevano la sala nella penombra. Faceva fresco come in fondo a un acquario. È un brutto sogno, solo un brutto sogno. Non mi sono quasi accorto che parlavo ad alta voce. Il corpo di Ludo F. sul tappeto e la luce che non avevamo spento nell'appartamento. Lei ha appoggiato la mano sulla mia. «Non ci pensare più», mi ha detto sottovoce. Fino a quel momento mi era sembrato che fosse lei a non volerci pensare. E nei primi giorni non osavo confessarle che ogni mattina leggevo i giornali temendo di trovare un trafiletto con il nome di Ludo F. E invece lei era preoccupata quanto me. Non avevamo bisogno di parlare, ci bastava un'occhiata. La sera, per esempio, tornando all'hotel Alcina in Avenue Junot, quando prendevamo l'ascensore. Era un ascensore di legno chiaro, con due ante di vetro, come usava ancora all'epoca. Saliva così lentamente che rischiava di fermarsi tra due piani. Temevo che un poliziotto ci aspettasse davanti alla porta della camera e che un altro fosse appostato di sotto, alla reception dell'albergo. Erano gli stessi che frequentavano i caffè di Place Saint-Michel. Ero riuscito a identificarli e avevo colto qualche frammento di conversazione. Venivano a cercare me perché conoscevano il mio nome. Lei non aveva nulla da temere. Avrei voluto dirglielo subito, in ascensore, ma eravamo arrivati al piano. Nessuno davanti alla porta, né in camera. Forse la prossima volta. Ero di nuovo riuscito per un soffio a sviare il sogno, seguendo i consigli di Hervé de Saint-Denis.
Thank you.
La sera andavamo in due ristoranti, uno all'angolo fra Rue Constance e Rue Joseph de Maistre, l'altro in fondo a Rue Caulaincourt, ai piedi di una scalinata. Molta gente in entrambi i ristoranti, in contrasto con le vie deserte della giornata. In mezzo a tutte quelle persone passavamo inosservati e il frastuono della conversazione ci proteggeva. Arrivavano clienti fino a mezzanotte e venivano aggiunti dei tavolini sul marciapiede. Restavamo lì il più a lungo possibile, fra tutti quegli avventori simili a villeggianti. In fin dei conti anche noi eravamo in vacanza. Verso l'una di notte, al momento di tornare all'hotel Alsina, i nostri sguardi si incrociavano. Avremmo dovuto risalire una avenue Junot deserta e varcare il portone dell'albergo senza sapere chi avremmo trovato davanti al banco della reception. A quell'ora evitavamo di prendere l'ascensore. All'inizio, nel silenzio della camera, non stavamo molto tranquilli. Rimanevo dietro la porta per sentire i rumori dei passi lungo il corridoio. Insomma, ci sentivamo meglio quando c'era molta gente attorno a noi. La sera, nei due ristoranti in mezzo agli altri, come due turisti che hanno trascorso tutta la giornata sulla spiaggia di Pampelon. Potevamo persino parlare dell'argomento delicato che ci preoccupava. Le nostre voci si perdevano nel rumore delle altre voci e facevamo in modo di evitare parole troppo precise, comunicando per sottintesi affinché i vicini di tavolo non capissero bene cosa ci stavamo dicendo, nel caso avessero spiato i nostri discorsi. Parlavamo saltando alcune parole, usando i puntini di sospensione. Avrei voluto che lei mi desse indicazioni aggiuntive riguardo a Ludo F, perché ero convinto che sapesse molte più cose su di lui, ma che non volesse dirmele.
Thank you.
il loro primo incontro nella profumeria di Rue des Pontiers non mi sembrava corrispondere esattamente alla verità. Ero certo che mancassero alcuni particolari, ma intuivo che lei era reticente nel rispondere. Di fatto io ero preoccupato che potesse venire fuori un legame tra lei e quello che chiamavano il morto. Esisteva una prova concreta che lei avesse frequentato il morto? Una lettera? Quale testimonianza avrebbero rilasciato gli altri se fossero stati interrogati su di lei e sui suoi rapporti con il morto? A ogni mia domanda si accontentava di scrollare le spalle. A quanto pare non conosceva bene quelli che partecipavano ai ritrovi della domenica sera da Martine e Var al 2 di Avenue Rodin. Man mano che le citavo dei nomi, André Carvé, Guy Lavigne, Roger Favart e sua moglie, Vincent Berlin, Marion Lefavin, i pochi nomi scribacchiati a margine di un giornale e che tiro fuori un'ultima volta dal nulla, lei scrollava ogni volta la testa in segno di diniego. Tra l'altro mi ha detto tutte quelle persone non sapevano niente di lei e non avrebbero potuto rendere alcuna testimonianza sul suo conto. Si è chinata su di me come per aggiungere qualcosa sottovoce, ma era un'inutile precauzione. I nostri vicini parlavano molto forte e in quel momento la voce del chitarrista, che ogni notte alla stessa ora veniva davanti al ristorante di Rue Caulaincourt a interpretare una canzone napoletana di Roberto Murolo, Anima e Core, si mescolava al frastuono delle conversazioni. Mi ha sussurrato: «Non avresti dovuto scrivere il tuo nome sulla scheda dell'albergo». Cerco di ricordare quale fosse il mio stato d'animo in quel momento. Il giorno dopo, da solo nel caffè di Boulevard Saint-Michel, avevo avuto un attacco di panico, ma non era durato molto. Dopo aver toccato il fondo, risalivo in superficie. Mi dicevo, adesso per me sarà l'inizio di una nuova vita. E quella vissuta fino ad allora mi appariva come un sogno confuso dal quale mi ero appena svegliato. Improvvisamente capivo il significato dell'espressione «il domani si apre davanti a te». Sì, mi stavo convincendo che sulla soglia del domani non avevo più nulla da temere. Ormai ero immunizzato da un vaccino o protetto da un passaporto diplomatico. «Non corro più nessun rischio», le ho detto, «più nessuno». E il mio tono doveva sembrare così perentorio che al tavolo più vicino, un biondo sulla quarantina, forse uno dei poliziotti che avevo notato nei caffè di Place Saint-Michel, mi ha guardato con insistenza. Ho retto il suo sguardo e gli ho sorriso. Thank you. Un pomeriggio è voluta andare a casa sua, a Saint Maur, a prendere delle cose. Durante l'estate quello è stato l'unico giorno in cui abbiamo lasciato Montmartre. Aspettavamo il treno sul binario della Gare de la Bastille. «Non credi che sia troppo pericoloso andare laggiù?» mi ha chiesto. «Forse hanno trovato il mio indirizzo». In quel momento io non avevo nessun timore particolare. «Non ti hanno identificata. Non è possibile che sappiano l'indirizzo di una sconosciuta». Ha annuito, come se improvvisamente ciò che le avevo appena detto le sembrasse ovvio.
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.
La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana.